Pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Acclamiamo alla parola del Signore. Viverla non soltanto come suona oggettivamente, cioè quello che c'è scritto dentro al libro della Santa Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, ma vivere la parola di Dio in maniera molto più profonda e globale, dalla lettera passare alla vita attuale di questa parola, perché la parola di Dio, se è tale, non vale soltanto 2000, 1000 anni, 3000 anni fa, ma vale oggi, in modo particolare oggi. Allora, qual è l'annuncio bellissimo che oggi abbiamo nella domenica ventesima del tempo ordinario, mentre tanti ancora sono al mare pronti da una parte o dall'altra piuttosto spensierati? Il primo annuncio è il profeta Isaia, che riferisce la parola di Yahweh 2750 anni fa. Sembra che sia stata scritta stamattina. Condurrò gli stranieri sul mio monte santo. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi. Tutta sta gente la condurrò sul mio monte santo. È una chiamata questa, una chiamata universale di salvezza, per cui Dio, quando parla, anche Yahweh nelle scritture ebraiche, si rivela Dio di tutti, senza distinzione alcuna. La nostra società, le nostre culture, quante volte noi da 25-30 anni a questa parte sentiamo ripeterci quasi quasi un ritornello che sa di stantio, che noi siamo entrati nella globalizzazione. Questo fenomeno in cui buie, il mondo sembra diventato una specie di villaggio. E già Papa Giovanni XXIII parlava di una chiesa come la fontana di questo villaggio. Se non che allora c'era una speranza eccezionale che questa globalizzazione fosse proprio a servizio del Signore, a servizio di coloro che invece hanno bisogno del Signore in modo speciale, e fisico, e spirituale, e personale, e nazionale, comunitario, e sociale. Cosa si è verificato in questi circa 30 anni? Che l'egoismo dell'uomo ha telecomandato la globalizzazione anche, come comanda parecchi fenomeni, tantissimi. Per cui chi è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero diventa sempre più povero. Questa sforbiciata, diciamo noi, che sta rovinando il globo intero, mettendo in crisi popolazioni e miliardi di persone che invece potevano avere dei forti vantaggi dalla globalizzazione. E nonostante tutto questo, ancora nel 2014 Yahweh si proclama e si manifesta Dio di tutti. Vuole salvare tutti in Gesù Cristo. Questo è l'annuncio che dall'Antico Testamento, dalle scritture ebraiche, addirittura dal mondo in cui queste scritture sono nate, vissute e cresciute, il Messia doveva salvare tutta l'umanità, senza distinzione di popolo, di razza, di lingua, di nazione, di cultura, eccetera. Una salvezza proclamata non solo da tutto il filone dei profeti, ma proclamata anche, per esempio, dall'Evangelista San Matteo, ricordate i famosi magi che dall'Oriente vengono ad adorare il Signore, loro pagani. Ecco, una salvezza senza privilegi. E invece noi, che quando proclamiamo la salvezza, sì, momento, importante che io sia salvo, tu non lo so. Già questa distinzione del noi da una parte e gli altri dall'altra, purtroppo può diventare estremamente rischiosa. Ecco perché allora i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per Israele, dice San Paolo ai Romani, ma anche per tutte le nazioni sono irrevocabili. Per cui il Signore, una volta che ha detto una parola, quella parola lui rimane sedente. È su questo orizzonte che noi dobbiamo cogliere la pagina del Vangelo di oggi, del capitolo 15. Questa cananea, una donna che non chiede una grazia per sé, ma per la figlia che ha il tormento di un demonio. Non sappiamo esattamente che tormento sia. Noi diciamo molto candidamente, perché confondiamo parecchie volte il linguaggio del Vangelo con il nostro modo di interpretare piuttosto sbrigativo, tormento di un demonio significa l'indemoniato. Non è detto, perché noi nella nostra cultura occidentale, progrediti come siamo, quando parliamo di malattia, non parliamo che uno sia invaso da un demonio, ma parliamo di un male che noi abbiamo. Ecco perché la nostra vita allora in quella cananea in qualche modo si identifica Perché? Ma perché la nostra esistenza è un'esistenza che chiede aiuto al Salvatore del mondo, a Gesù Cristo, al Messia, al Redentore del mondo, al Figlio di Dio che si è fatto uomo. E lo chiediamo spesso per noi, qualche volta anche per i nostri fratelli, per coloro che sono un po' l'emarginazione personificata di quella che è una nostra cultura, è molto bella, molto progredita, igienicamente pressoché perfetta, ma che ha dei grossi limiti di annuncio della parola di Dio. Siamo un po' anche noi presi, catturati da questo fenomeno della globalizzazione. Se la globalizzazione rende anche a me, al mio portafoglio, ai miei titoli, alle mie cose, sta bene. Se no, ognuno a casa propria, Specialmente quelle nazioni che lasciano andare i loro poveri da tutte le parti, e il mare nostro sembra diventare un bel grande immenso cimitero. Ecco, vediamo allora che l'apertura ai pagani è un'apertura che fa parte costitutiva della nostra fede cristiana. In altre parole, o sei missionario del Vangelo, o la tua esistenza non è cristiana. Non puoi, come nel mondo dell'Ottocento, demandare i figli, che so io, della famiglia saveriana alle missioni d'Oriente e d'Occidente. E tu rimanere tranquillo a dire, insomma, io salvo la mia anima, loro pensano a questo. No, no. Il popolo di Dio è un popolo costitutivamente missionario, dice il Vangelo, non lo dico io, è Gesù che imposta la sua esistenza in questo modo. Allora, questa apertura ai pagani, come la potremmo tradurre nella nostra vita quotidiana e concreta? Proviamo a guardare come la sta conducendo avanti, io credo da ottimo gesuita, ma soprattutto da grande Papa, oggi Papa Francesco. Papa Francesco, noi lo vediamo che sceglie, quando deve fare dei pellegrinaggi, non così a caso, ti invitano da una parte e ci vai, no, fa Lampedusa, dopo Lampedusa va nel mondo di Gerusalemme, che è il centro del palestinese e dell'ebreo e del cristiano, va in Asia. In Asia uno dei messaggi immensi che lui dà alla cultura asiatica non è quello di dire convertitevi e convertitevi e credete al Vangelo, no. Eravate una nazione unica, Corea del Sud e Corea del Nord. Perché non possiamo diventare ancora una unica nazione? Sorvola la Cina e ti manda dei messaggi in quell'immenso paese cinese in cui ancora la fede cristiana è una fede purtroppo statale da una parte e dall'altra romana. E il Papa ne manco è stato mai invitato, però lui comincia pian piano ad entrare in quello che noi chiamiamo il mondo asiatico, che è un mondo enormemente in sviluppo, formato da pagani e da cristiani, da gente perseguitata e da gente invece che non ha nessun titolo per poter vivere la fede cristiana in maniera forte e profonda, ma che cerca di avere dei valori umani. E forse quando lui poche ore fa ha parlato ai giovani del mondo non solo coreano, ma del mondo orientale, asiatico, ha cambiato registro nell'annuncio del Vangelo. Non nell'annuncio del Vangelo, ha cambiato l'annuncio del Vangelo, ha cambiato il modo di annunciare il Vangelo. Pochi ce ne siamo ancora accorti. Ma forse internet da questo punto di vista ci aiuta molto, perché ti dà parecchie volte il discorso, lui parla in italiano, perché è chiaro che le traduzioni migliori sono quelle di quelle persone che vivono dentro a quella cultura asiatica. E ti dice che l'annuncio del Vangelo non va fatto attraverso strategie, attraverso corsi e ricorsi più o meno diplomatici. Quello fa parte di un modo diverso che è passato. Oggi, dice, la cultura, o meglio, le culture asiatiche vanno annunciato il Vangelo con la empatia, cioè questo termine preciso, il Papa. Empatia significa che io entro ad annunciare il Vangelo solo se io mi sento amore, servitore, umile servitore che valorizza quello che già esiste in quelle determinate culture. È un modo che noi diciamo sono 60 anni o 50 anni che c'è stato il Vaticano II, sì, ma questi annunci, diciamo, sminuzzati, sbriciolati nella nostra cultura contemporanea fa proprio parte di quello che Gesù ha risposto alla Cananea. Prima risposta, neanche la mezza parola. Seconda risposta, donna, davvero grande è la tua fede. Ti sia fatto non quel che voglio io, ma come tu desideri. Sentite questa empatia che il Signore ha da 2000 anni e che noi, povera gente che capiamo parecchie volte poco, solo forse adesso cominciamo ad avere bagliori di annuncio d'amore, di annuncio di servizio, di annuncio di consumare la nostra vita perché loro abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Da questo punto di vista, allora, qualsiasi cultura può essere un veicolo bello, gioioso, per annunciare il Vangelo. Perché? Ma perché la fede la si suscita non da quello che diciamo noi, povera gente, ma da quello che il Signore fa, perché è Lui che tocca i cuori. Noi non siamo altro che miseri strumenti nelle sue mani. Nell'Antico Testamento c'è un certo tizio che non riusciva a vincere i nemici di Israele. E allora prende in mano una ganascia di un asino e comincia a colpire. Con quell'ascia vince addirittura. Che cosa c'è di più banale di una ganascia di un asino? Ecco, noi nel popolo di Dio, nel suo progetto d'amore, siamo un po' queste ganasce di asino, ma è Lui che guida. Noi non siamo altro che gente, strumenti nelle mani di Dio per vivere questa vita, come Lui annunciava il Vangelo e guariva ogni sorta di infermità del popolo, così anche noi. La nostra vita mettiamo alla sua disposizione. Tutto il resto lo fa Lui, se noi ci abbandoniamo fiduciosi a lasciarci condurre dalla sua mano gioiosa e provvidente.